Ospitiamo negli studi di Radio Base Popolare di Venezia Paolo Dorigo dell'Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Senti Paolo, raccontiamo brevemente ai nostri radioascoltatori, dico brevemente perché ovviamente non abbiamo tantissimo tempo, la tua storia è molto, molto lunga e in qualche maniera anche complicata, articolata, ma partiamo dall'inizio. E ci colleghiamo a quello che ti ha spinto ad oggi, a partire dal 1 febbraio, a fare lo sciopero della fame. Quindi partiamo con la tua storia, raccontiamola brevemente.
Sì, allora questa associazione è nata dall'Associazione Vittime Armi Elettroniche Mentali fin dal 2005, quando io sono uscito dal carcere con alle spalle già alcuni scioperi della fame per avere degli accertamenti sanitari che mi venivano negati. Da notare che io ideologicamente sono stato sempre ostile agli scioperi della fame, ma che dalla fine degli anni 90, inizio di questo millennio, ne sono stato spinto da un trattamento di tipo tecnologico incessante, permanente, invadente ed assolutamente intollerabile che subisco ininterrottamente dal maggio del 2002, cioè di cui mi sono reso conto nel maggio del 2002, ma che subisco molto probabilmente sin da quando sono stato operato in anestesia totale nel carcere di Torino dopo aver fatto una protesta per cui ero rimasto ustionato.
Cosa ti comporta questo? Quello che tu stavi dicendo, insomma, sì, quali sono i sintomi?
Praticamente attraverso vari studi io sono arrivato ad accertare che quello che io vivo non è mia fantasia o mie paranoie. Praticamente ci sono delle persone di ambo i sessi, inizialmente erano solo uomini, che incessantemente mi offendono, mi parlano, mi accusano, mi istigano a pensare, suggerendomi delle parole o dei termini o dei nomi o delle situazioni a cose della mia vita o a cose che io penso, e sostanzialmente a fatti di rilevanza secondo qualcuno penale, secondo altri storica. E questo tipo di trattamento però noi con la nostra associazione che abbiamo costituito da quando sono uscito dal carcere abbiamo scoperto che non riguarda esclusivamente ex prigionieri politici, ma riguarda cittadini di ogni genere, di ogni ceto sociale, di ogni età, di ogni sesso. E dalla Val d'Aosta alla Sicilia mi telefonano disperati persone che addirittura non hanno nemmeno quei medici che a me mi hanno per esempio prescritto determinati accertamenti, e per cui li dobbiamo cercare di aiutare in qualche maniera.
Togliamoci qualsiasi dubbio, Paolo, tu anche durante il carcere, sì, ma anche dopo eccetera, hai ricorso anche a degli esami specifici di psicologi per togliere qualsiasi dubbio,
sì,
dal
no,
fatto
proprio
se
di psichiatri.
Dei psichiatri, allora, se eri pazzo o non pazzo.
Esatto,
diciamo,
questo è stato il tentativo che hanno fatto a livello carcerario con un'osservazione psichiatrica durata una ventina di giorni, al termine della quale io ero stato giudicato comunque una persona che poteva farci benissimo il carcere speciale, secondo il capo dell'osservazione psichiatrica di Livorno, il quale però evidentemente è uno che certi strumentini li usa anche, come l'ho denunciato alla magistratura. Ma ci sono stati psichiatri carcerari e anche periti del procura di Livorno che hanno escluso che io fossi una persona con dei rilievi psicotici, e tra l'altro l'hanno escluso anche in aula appunto Gian Antonio Palladini, che era uno dei più anziani psichiatri di Livorno, il 29 ottobre del 2004 in aula su un processo in cui appunto io parlavo di queste cose che mi avevano portato ad incendiare una cella a Livorno per protesta dopo un pestaggio, ha escluso questo rilievo psichiatrico. Ciò nonostante ancora oggi la magistratura in vari casi di persone che si rivolgono a lei o che si rivolgono a neurologi per spiegare quello che subiscono, che non trova spiegazione in nessun manuale di medicina ufficiale, ma che è stato documentato ed ammesso anche dal Presidente degli Stati Uniti nel 95, ma che è stato documentato anche in trasmissioni televisive di Rai 3 e di La 7 nel 2003, e comunque sono tecnologie già proposte al Congresso americano negli anni 70 e praticate nelle carceri anche italiane fin dagli anni 80, questo lo diciamo e nessuno ci smentisce. Sono cose che poi, come livello tecnologico, vengono usate attualmente per fare le ricerche sugli handicappati, sulle persone che sono senza un braccio, sulle persone epilettiche che così possono controllare i loro picchi di epilessia e tenerli sotto controllo. Per cui c'è un'ambigua connessione tra ricerca della giustizia, in quanto ci sono ricerche anche dell'Università di Padova che utilizzano 12 persone del manicomio psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere per creare una sorta di macchina della verità. Per cui ci sono queste deviazioni e ci sono ricerche puramente mediche in cui con elettrodi intervengono sui sensi. Per esempio è stato annunciato da pochi giorni che si può far vedere un cieco attraverso appunto questi elettrodi. Quindi queste tecnologie esistono Vengono usate però anche molto male, e per fare male, per spingere le persone ad ammazzarsi o ad ammazzare, per spingere in pratica le persone ad un controllo esterno. E quindi nel campionario italiano che abbiamo delle persone che si sono rivolte alla nostra associazione, abbiamo molte donne sole, a cui viene impedita una vita naturale, normale, a cui viene impedito di fatto di sviluppare, di costruire una famiglia. Abbiamo alcune persone giovani che hanno avuto un'esperienza nel mondo musicale o della tossicodipendenza, ma abbiamo avuto anche un editore famoso come Paolo Sacchetto, editore d'arte, che è morto di tumore al pancreas perché non riusciva più a mangiare dopo il trattamento che subiva, e nonostante due refertazioni radiologiche che attestavano che aveva un microchip di addirittura un centimetro sopra la testa, non aveva trovato il chirurgo disponibile ad operarlo. Abbiamo una professoressa universitaria, abbiamo diversi insegnanti, abbiamo tecnici specialisti, abbiamo per esempio tra le persone che sono rivolte a noi un ex ufficiale dell'aeronautica. A lui gli ho chiesto: ma è possibile secondo te che questi 50 carabinieri che si uccidono ogni anno, di dato statistico che non viene molto citato dai media, suicidati, sì. Siano suicidati perché sono trattati come noi? E lui mi ha risposto: sì, effettivamente, se c'è qualche capo caserma o capo sezione a cui sta sulle scatole uno, potrebbe utilizzare certi sistemi per spingerlo al suicidio. Noi abbiamo pubblicato queste cose, non è che se le sto dicendo la prima volta, e abbiamo attaccato anche psichiatri e persone importanti facendo nomi e cognomi nel nostro sito, ma nessuno ci denuncia. Magari ci denunciassero che potremmo avere pubblicità.
Allora, Paolo è venuto qui in sede con tantissima documentazione che, essendo una radio, è difficile anche da mostrare, però io volevo fare riferimento, Paolo, in particolare a una lettera che ti è stata spedita da una professore di cui non facciamo né nome né cognome perché ci è stato richiesto così, però la documentazione dallo stesso professore, insomma,
forse per me non c'è il problema.
Esatto, però lo stesso professore ha detto: per favore, per la privacy non fate i miei riferimenti, quindi noi ovviamente ci asteniamo, insomma, a nominarlo. Professore che però ha dichiarato delle cose,
era un primario questo,
quindi. Ecco, esatto, quindi cioè non proprio il dottorino, no, sotto, sì, casa, per capirci, che ti ha mandato un'email firmata.
No, quella me l'ha data a mano a suo tempo, sì.
Aspetta, allora te la rifaccio a domani. Che ti ha proprio consegnato questa lettera, in cui cosa si dice esattamente, Paolo?
Si dice che un corpuscolo di un millimetro che ho dentro il timpano a 4 mm dall'orecchio interno e sottocute di 4 mm e altri corpuscoli che ho nelle tube di Eustachio, di cui è uno addirittura di 4 mm, non hanno giustificazione anatomica né patologica, conoscendo completamente la mia anamnesi, in quanto io ho tutta la documentazione medica, tra l'altro essendo stato detenuto molti anni ho delle cartelle cliniche che non finiscono mai. E in effetti soltanto nel 2002, allorquando io ho cominciato a subire questo trattamento, ho avuto delle infiammazioni alle orecchie. Però dopo l'attacco del 2005, dopo le due attacchi del 2005, l'otorino laringoiatra primario di Milano ha escluso che quel corpuscolo che io avevo nell'orecchio avesse una natura patologica legata alle orecchie, alle malattie delle orecchie conosciute, e quindi questo conferma anche quella refertazione successiva. Soltanto che né lui né altri chirurghi hanno finora accettato di considerare, diciamo, imperativa la mia richiesta come persona sofferente di avere delle asportazioni chirurgiche sotto la mia responsabilità, cioè nel senso, se io restassi sordo all'orecchio sinistro o mi succedesse qualcos'altro, io sarei sì, perché io mi sono informato nel frattempo, mi sono iscritto a psicologia di Urbino per studiare la materia, anche se non ho dato esami, ho studiato tutto quello che si poteva studiare in psicologia e in psichiatria. Mi sono andato a vedere tutte le cose e tra l'altro ho scoperto che esisteva in Italia già un'associazione che studiava questi fenomeni, queste tecnologie, che si chiama AISICA, la seconda è una I lunga, e che è stata costituita a suo tempo da Carlo Palermo, che è noto, perché per cercare di ammazzarlo hanno fatto fuori una donna con tre bambini a Trapani quando era magistrato, e una neuropsichiatra di Torino, che hanno fondato questa associazione e che hanno parlato del mio caso quando nessuno lo portava. E quindi abbiamo scoperto che esiste tutta la documentazione in materia. Esempio, recentemente abbiamo avuto un DVD in cui si parla in tedesco, in cui Smirnov, che è un neuroscienziato russo, ammette e mostra che con degli elettrodi lui ha torturato dei terroristi ceceni. Che nome terroristi io lo dico per giornalisticamente, poi le opinioni politiche qua non mi interessano. Io
ormai si tira dentro tutto come,
esatto, purtroppo, quindi. Noi abbiamo verificato che sia gli Stati Uniti con la CIA, con ex scienziati nazisti e successivi, sia anche in Russia, però c'è da dire dopo la morte di Stalin, e in Cina probabilmente anche dopo la morte di Mao, questo è da appurare. Comunque, sia in Russia che in Cina che negli Stati Uniti, queste tecnologie sono conosciute sin dagli anni 60.
Veniamo all'appello, Paolo. Come dicevamo, insomma, tu dal primo febbraio stai facendo uno sciopero della fame perché, come accennavi prima, non riesci a trovare un chirurgo che tu, firmando praticamente che ti assumi tutte le responsabilità, eccetera, insomma, nessuno che ti vuole operare. Perché questo?
Perché noi non chiediamo un'operazione chirurgica e basta. Noi chiediamo un'operazione chirurgica in presenza di testimoni, giurati e di avvocato con telecamera, in modo che quello che si estrae possa essere messo in dei sacchettini sigillati e consegnato alla magistratura, alla quale tutte le nostre denunce, perché nella nostra associazione siamo già 130 persone, però 10 di noi hanno già fatto denunce penali in varie città d'Italia, io compreso, anche a Venezia. E non solo non ci interrogano, ma se ci interrogano è perché cercano di mandarci da qualche psichiatra, primo. E poi sanno che non hanno molto successo, per cui su quei casi dove pensano di riuscire lo fanno, cercano di fare delle TSO, altrimenti lasciano perdere. Sia perché abbiamo 14 persone che hanno anche prove radiologiche, praticamente noi a quel punto vogliamo consegnare queste prove alla magistratura obbligandola praticamente ad intervenire.
Certo.
Perché sappiamo anche che non è che soltanto io, perché sono stato in carcere con delle accuse di essere andato a sparare contro una base americana, che poi sui giornali, quando io feci i primi scioperi della fame per la tortura che subivo in carcere, dicevano Molotov, per rendere incredibili le mie denunce, perché praticamente deformando i fatti giudiziari la gente diceva: ma come mai gli fanno lui una roba del genere? Ma per forza, perché sui giornali parlavano di una Molotov contro un muro, e invece lì ci sono state delle pallottole che sono entrate nelle stanze dove dormivano i militari durante la notte, quindi in teoria il processo poteva anche essere più grave. Noi tra l'altro chiediamo la revisione processuale, e in questo senso abbiamo una sentenza sia della Corte Europea di Strasburgo, sia della Corte di Cassazione Italiana, sia della Corte di Appello di Bologna, che ha rimandato di nuovo il quesito se sia da rifare la revisione, da fare la revisione in mancanza di una legge, alla Corte Costituzionale, la quale ha ammesso quest'anno, cioè nel 2008, ha fatto una sentenza dicendo: Dorigo ha ragione, ha diritto alla revisione, però non gliela possiamo fare per latitanza del legislatore. Allora, secondo noi, questo trattamento che io subisco e questo processo che non si vuole rifare, nonostante da Biagi a Saramago, da Cacciari a tanti altri avessero preso la parola per me quando ero in sciopero della fame nel 2004, dimostra che c'è qualcosa che non torna. La nostra istanza, che adesso hanno firmato appunto molti compagni e alcune strutture collettive sindacali e anche femministe, e finora appunto ci sono 115 firme, è un appello che noi chiediamo venga sottoscritto. Chiediamo che ci si interessino le associazioni democratiche della medicina, Medicina Democratica, Emergency, Medici Senza Frontiere, Medici Contro la Tortura, si interessino queste associazioni al nostro caso, al mio caso, cerchino di trovarcelo questo medico chirurgo disponibile ad operarci prima che qualcuno di noi si ammazzi, si dia fuoco di nuovo o cose di questo genere, perché quello che noi subiamo non è tollerabile.
Possiamo definirla tortura?
È una tortura, certo, perché se tu vieni in camera da letto mia mentre io sono con mia moglie e io non ti posso mandare via, e tu stai tutta la vita nella camera da letto mia e di mia moglie, non è una tortura?
Senti Paolo, io volevo ricordare il sito internet, perché come abbiamo detto la documentazione che tu hai portato in radio è molto corposa, e in modo tale che le persone possano intanto ancora sottoscrivere il tuo appello, il vostro appello nel senso lato dell'associazione, ma anche per prendere proprio visione di tutti gli incartamenti.
Sì.
Chi vuole, ci sono radiografie, ci sono
articoli
di giornale, rassegne stampa, ci sono le dichiarazioni dei vari medici, referti, eccetera, eccetera, per diciamo farsi proprio un'idea concreta di quello che tu stai affrontando insieme a te e tante altre persone. Il sito internet è www.avae, quindi avae-m.org. Lì cliccando poi su entra si accede a tutto il sito,
esatto,
con tutta la documentazione. Adesso tu hai intenzione ancora di portare avanti lo sciopero della fame fin tanto che non si sblocca la cosa?
No, allora il nostro obiettivo, diciamo, io non voglio più massacrarmi perché ho 50 anni quest'anno e francamente mentre in passato sono riuscito a fare due mesi e mezzo, questa volta sono già stanco, ho già male alle ossa, ai nervi eccetera, non lo so quanto ancora lo porterò avanti. Ci interessava fare la conferenza stampa, diciamo, dopo aver già dato prova di un ulteriore sacrificio. Io adesso sono passato da da 81 kg a meno di 66, 65 circa, nell'arco di questo mese e mezzo. E tra l'altro sono oberato da impegni sindacali della nostra associazione, per cui non è che io potrò fare il martire come qualcuno vorrebbe, però certamente ci interessava avere dello spazio adeguato a questo tipo di problema.
Noi ovviamente lo spazio, come sai, insomma, siamo sempre ben disponibili ad offrirvelo, ad offrirtelo a te in particolare, che insomma sei un amico di Radio Base, quindi io direi che possiamo concludere qua la nostra chiacchierata, il sito l'abbiamo ricordato, e però con l'impegno di riascoltarci, di ritrovarci.
Sì, magari con altre persone, magari con altre di queste persone, associazioni, no? O con altre vittime, perché io per esempio oggi alla conferenza stampa a Marghera erano presenti altri due ragazzi che soffrono di questo problema, insomma.
Benissimo, perché credo anche che sentire anche altre voci su questa vicenda crei anche un interesse nel
radioascoltatore. Guarda, il problema è che nel 2006 abbiamo fatto 20 conferenze sul libro La tortura nel bel paese di Malatempora, però oltre a Russo Spena dell'epoca nessuno si è voluto, cioè il problema che abbiamo già portato, e anche il dramma è che la sinistra non c'è su queste cose.
Beh, se posso fare una battuta, la sinistra non c'è da nessuna parte in questo momento.
Io non volevo dirlo io.
No, lo dico io, lo sottolineo io.
C'è, secondo me, dove c'è lo sfruttamento. Noi abbiamo una crescita a livello sindacale, e anche come questa associazione abbiamo dei contatti incredibili, cioè appunto ci cercano di persone di ogni genere.
Va bene. Paolo, grazie ovviamente del tuo intervento, e sicuramente ci ritroviamo più avanti.
Grazie Nicola.